Buonasera, ben trovati sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9. Questa è naturalmente Entropia Massima, come tutti i lunedì sera. La nostra trasmissione che parla di scienza e tecnologia è giunta ormai alla sua 23esima stagione, questa è la puntata numero 18. Un abbraccio in particolare a chi ci segue dal carcere. Eccoci per una nuova puntata di Entropia Massima. Oggi facciamo il ciclo tecnologico, quindi estrattivismo dei dati. In realtà abbiamo un po' saltato alcuni cicli per indisponibilità dei vari redattori e redattrici, e quindi vi proponiamo nuovamente, dopo solo due settimane, una nuova puntata di questo ciclo. E l'occasione ci viene anche dal fatto che appunto due settimane fa abbiamo parlato di intelligenza artificiale e lavoro, e la puntata ci è piaciuta, e quindi abbiamo pensato di approfondire ulteriormente il tema, e oggi vi proponiamo qualche altra riflessione in merito a questo tema. E oggi sono solo Soletto qui a Via dei Volsci. Se volete chiamare 06 49 17 50, come al solito il numero per intervenire, e vi racconterò un po' di cose su questo tema, che è un tema che naturalmente sentiamo non solo qui sulla radio, Radio Onda Rossa, ma un po' ovunque. È una tematica che decisamente presente nei media mainstream, l'intelligenza artificiale, e spesso questa tematica declinata nella dimensione del lavoro è particolarmente presente. Naturalmente uno degli spauracchi che fanno seguito alle discussioni, agli interventi su intelligenza artificiale e lavoro, è quello della disoccupazione. Quindi queste nuove tecnologie apriranno a un periodo di grandi disoccupazioni, cosa che può essere anche in parte vera, ma oggi cercheremo di capire un po' meglio cosa c'è effettivamente dietro la proposta di queste tecnologie, e capiremo se si tratta davvero di aver paura di disoccupazione, o piuttosto invece di continuare a temere lo sfruttamento. La risposta sembra ovvia, ma arriviamoci un po' con un ragionamento. Allora, le tecnologie che insomma vorrebbero sostituire il lavoro dell'uomo, basate sulla cosiddetta intelligenza artificiale, quindi sulla programmazione statistica, no? Quindi si fa del software che è statisticamente programmato, e quindi arriva a dei risultati a partire da degli input, non in base a un algoritmo precodificato da un essere umano, ma sulla base di un cosiddetto training, no? Un allenamento, quindi a partire da un grande numero di input si forniscono un grande numero di rispettivi output, e si consente alla macchina di autoregolarsi da sola e di capire quale può essere un modo per passare da questi input a questi output. Non si punta con queste tecnologie ad automatizzare le azioni di un singolo lavoratore, parlando di lavoro, ma si punta piuttosto ad automatizzare la gestione di migliaia, un gran numero di lavoratori. Quindi ciò che viene automatizzato è il management, quindi quello che viene almeno in parte sostituito è il lavoro dei cosiddetti colletti bianchi, dei manager, tramite appunto questi algoritmi che risolvono tante problematiche di gestione, di management, che in passato insomma erano per forza appannaggio di esseri umani in carne ed ossa. Solo che cosa succede? Che noi tutto questo viene inserito all'interno della cosiddetta economia delle piattaforme, no? Quindi insomma tutta, diciamo, questa nuova modalità, questo è il presente modo di lavorare, quello che diciamo porta linfa all'apparato del capitalismo, e nella sua versione del capitalismo della sorveglianza. E quindi, siccome parliamo di appunto economia di piattaforme, questi algoritmi in realtà vanno a moltiplicare il numero di lavori precari, come vedremo, piuttosto che rimpiazzare il management. Quello sicuramente è una parte della questione, ma la cosa interessante che proveremo a spiegare questa sera è il fatto che vengano aumentati moltissimo tutta una serie di lavori precari, di semplici da svolgere, e che, diciamo, data la loro natura, consentono anche una partecipazione intermittente alla produzione, e quindi spesso non tutelata, specialmente nel sud del mondo, ma non solo. E lo vogliamo fare tutto questo parlandovi di un libro che è uscito l'anno scorso, metà del 2023, non è ancora disponibile la versione in italiano, ma lo sarà a breve, è in lavorazione. Il titolo si potrebbe tradurre così: L'occhio del padrone, in inglese è The Eye of the Master, A Social History of Artificial Intelligence, una storia sociale dell'intelligenza artificiale, e l'autore è Matteo Pasquinelli, quindi un italiano, e verrà presto tradotto e poi pubblicato con Carocci Editore. Il libro ve lo consigliamo sicuramente, è un libro estremamente documentato e rigoroso, fa una ricerca nel campo estremamente critica, si vede insomma la mano di un ricercatore che per decenni ha effettuato studi sociali sulle tecnologie digitali, e quindi non è un libro di opinione, come spesso avviene, no? Ultimamente tanti saggi su questo tema, e non solo su questo, tendono a diventare un po' delle opinioni degli autori poco documentate, invece questo no, è davvero molto molto ben documentato quanto a ricerca nel campo. Lo abbiamo conosciuto tramite un articolo che lo recensisce, un articolo di Tiziano Bonini su Doppio Zero, che potete trovare su Doppio Zero, e che questa sera i contenuti di questo articolo ve li riproponiamo un po' questa sera, perché ci sono sembrati davvero interessanti. Allora, quali lavori saranno sostituiti? Beh, la prima cosa che ci viene da pensare così è che si tratterà delle professioni che implicano un lavoro cognitivo. Per esempio, la designer, la programmatrice informatica, la manager di azienda. Beh, saranno professioni così, professioni tipiche della società dell'informazione, che appunto con la diffusione del digitale e dei computer nei luoghi di lavoro, nelle istituzioni, nelle case private, è diventata una professione una di quelle che sembrano candidate. Ma è proprio così? Beh, una prima cosa che ci racconta Pasquinelli è che ci sono lavori come quello del camionista, ad esempio, che non sono considerati esattamente dei lavori cognitivi, eppure lo sono molto, molto di più di quello che si pensa. Quindi vediamo che cosa deve fare un camionista. Guidare un camion è un'attività complessa, richiede forza fisica, naturalmente, certamente, concentrazione mentale per lunghi periodi di tempo, destrezza nei movimenti, ecco a dirlo, controllo delle emozioni, capacità di cooperazione con altri camionisti. Ecco che quando si analizza diciamo il lavoro effettivo di un camionista, emergono tutta una serie di attività che sono diciamo cognitive, senz'altro cognitive. Quindi è quella del, diciamo, quando si lavora, ad esempio facendo il camionista, c'è un'attività cognitiva continua, per esempio in questo caso per evitare di fare incidenti o per mantenere la stessa direzione di marcia e quant'altro. Eppure, nonostante sia un lavoro estremamente cognitivo, gli attuali sistemi di intelligenza artificiale fanno ancora molto fatica ad automatizzare tutti i processi cognitivi complessi che stanno alla base della guida umana di un camion. Ecco, con questo esempio si vuol dire, no? Si vuole un po' sgombrare il campo dai miti e guardare alle cose un po' più concretamente, perché in fin dei conti tutto il lavoro è una questione di logica, come dice in questo libro Pasquinelli: all labor is logic. Questa è un po' una traduzione che noi abbiamo fatto di all labor is logic. Tutto ciò che è labor, tutto ciò che è lavoro, è profondamente cognitivo, no? Chi più chi meno, naturalmente. E non è detto che per forza siano i lavori, diciamo, dei colletti bianchi ad essere i primi candidati alla sostituzione da parte di sistemi automatizzati. Quindi diciamo che in qualche modo lo sviluppo di questi sistemi ha involontariamente dimostrato che lavori che sono apparentemente poco qualificati, come guidare un camion, richiedono in realtà molta intelligenza, molta destrezza, e quindi sono effettivamente dei lavori cognitivi. I veicoli a guida autonoma dipendono dall'intelligenza artificiale, che impara via via ad imitare le decisioni intelligenti dei conducenti sulla strada, e questo è il modo in cui funziona. Allora, ci dice Pasquinelli, se la capacità di guidare un veicolo può essere tradotta in un modello algoritmico, è perché guidare è un'attività con una componente logica, perché in ultima analisi all labor is logic. Questo, no, lo dice proprio all'inizio del suo libro. Quindi tutte le attività lavorative, per essere eseguite, presuppongono delle operazioni mentali logiche, e queste operazioni mentali logiche possono essere misurate, calcolate e riprodotte da un sistema logico, come ad esempio una rete neurale. Noi ne abbiamo parlato varie volte di queste reti neurali. Diciamo che oggi si parla in maniera un po' frettolosa di intelligenza artificiale, in maniera, insomma, un po' imprecisa, però diciamo che se vogliamo utilizzarla anche noi questa espressione e parlare in generale delle tecnologie di intelligenza artificiale, possiamo dire che il tentativo che fanno è quello di catturare l'intelligenza sociale che è incorporata nelle relazioni umane. Questo potrebbe essere, no, un modo di vederla. E quindi, appunto, non si tratta di sostituire un singolo lavoratore, non si tratta di sostituire una singola mansione, si tratta piuttosto di catturare e fare proprie diciamo, quell'intelligenza sociale, no, che appunto Marx chiamava general intellect, se vogliamo, che è incorporata nelle relazioni umane, cioè nel modo in cui noi ci relazioniamo tra di noi per compiere attività o lavoro. L'essenza dell'intelligenza artificiale, secondo Pasquinelli, non è replicare la cognizione umana, semplicemente, ma codificare e automatizzare le pratiche sociali e le relazioni di lavoro. Ecco, questa è la sua tesi, che è una tesi interessante, che ci convince abbastanza, no? Se guardiamo poi a quello che sta effettivamente avvenendo. Quindi lui ha the labor theory of automation, diciamo la sua teoria, no, del lavoro sull'automazione, e che alla base della quale si prevede che, cioè, questa teoria dice che i sistemi di intelligenza artificiale sono essenzialmente delle incarnazioni della conoscenza umana, delle competenze umane e della divisione del lavoro. Quindi hanno tutte queste attività hanno una genealogia sociale. E un'altra cosa parecchio interessante che emerge dal suo testo è che la radice storica in cui insomma queste tecnologie sono nate, è profondamente estrattivista e colonialista. Questo adesso lo vedremo, no? Un po' più nel dettaglio, ma è molto interessante che utilizzi che si esprima in questo modo. Poi vedremo che cosa intende esattamente. Noi, nel nostro ciclo si chiama estrattivismo dei dati, no? In qualche modo la parola estrattivismo può rientrare tranquillamente anche in un contesto appunto come quello del software, dei dati, degli algoritmi, e non semplicemente come quello più a cui siamo più abituati, cioè l'estrazione di minerali dal terreno. Quindi quello che lui tenterà di fare, e che a questo punto vedremo dopo una pausa musicale, è di connettere la storia delle attuali intelligenze artificiali ai primi tentativi di automatizzare le attività operative nell'era industriale. Ecco, questo è una parte parecchio interessante, e però prima di intraprendere questa trattazione ci sentiamo un brano, facciamo una pausa, e questo pezzo si chiama Seaplight e Faded Glock Remix. Ed eccoci allora ritornati in voce qui a Via dei Volsci. Questa è Radio Onda Rossa, naturalmente state ascoltando Entropia Massima. Stiamo parlando di intelligenza artificiale e lavoro. Ci siamo lasciati poco prima di questa pausa, anticipando che ora avremo parlato un po' di, insomma, nel concreto di queste origini estrattiviste e colonialiste di queste tecnologie, soprattutto quando lo si fa nel contesto del lavoro. Quindi il lavoro viene automatizzato, si pensa sempre a delle tecnologie che via via vanno a meccanizzare delle azioni umane ripetitive, si sottovaluta invece il fatto che spesso ad essere meccanizzato, quindi misurato e calcolato e riprodotto, è il lavoro cognitivo umano. Quello che è però diciamo qualcosa in più da dire è che tutto ciò non inizia con il secolo XX, no? Con i primi esperimenti sui sistemi intelligenti che insomma ci sono stati a metà del secolo scorso, ma ci sono delle radici profonde proprio nel capitalismo industriale invece del XIX secolo. La trasformazione del lavoro dall'era industriale a quella cibernetica sicuramente è cambiata, ma si possono rintracciare molte similitudini. Sicuramente oggi che riflettiamo sull'automatizzazione del lavoro cognitivo possiamo dire con precisione quello che forse magari prima era un po' più difficile da dire nel XIX secolo, e cioè che è in atto un processo di calcolo, di misurazione, di imitazione del lavoro umano da lungo tempo, da molto prima del, diciamo, dei primi esperimenti sulla cosiddetta intelligenza artificiale. E si va addirittura, si risale, Pasquinelli risale addirittura agli esperimenti di Charles Babbage. Ecco, Charles Babbage è per noi informatici è una figura importantissima, perché è ritenuto il padre dei computer moderni. E appunto aveva creato una macchina meccanica, completamente meccanica, che aveva chiamato la macchina analitica. E questa macchina, quindi fatta senza, non c'era ancora l'elettronica, quindi c'era solamente la meccanica, tramite una serie di congegni meccanici la macchina poteva essere programmata per seguire dei calcoli, no? E quindi chiaramente è noto Charles Babbage per questo, ed è nota anche Ada Lovelace Byron, che insieme a lui ha condotto questi esperimenti e che è stata la prima programmatrice della storia. Ora però la cosa in più che ci viene detta da Pasquinelli è che in quel tempo c'era molta necessità, quindi parliamo insomma del 600, del 700, dell'800, insomma, diciamo quel periodo lì, soprattutto il 700, dove diciamo c'era la necessità di calcolare le rotte marittime per far sì che poi le navi mercantili dell'impero britannico potessero muoversi, e quindi per fare questi conti il metodo che si utilizzava era quello, diciamo, di generare delle tavole logaritmiche che servivano per fare questo calcolo di rotte. E immaginate, in un periodo quindi di enormi espansioni coloniali come era quello, molto aggressive, bisognava se uno fosse riuscito ad automatizzare questo lavoro, beh, sarebbe stato un enorme vantaggio in termini economici, no? Si sarebbe risparmiato moltissimo in forza lavoro e anche in errori. Infatti le tavole logaritmiche che sono usate per calcolare la longitudine in mare aperto sono piuttosto inaffidabili a causa degli errori di calcolo umani. Questa inaffidabilità era anche poteva essere causa di naufragio di imbarcazioni mercantili e quindi conseguenti perdite di preziosi carichi. Per questo motivo quindi viene affidato a Babbage e a Lovelace il compito di lavorare per riuscire a meccanizzare con delle macchine di calcolo che erano alimentate a vapore. Ecco, pensate, no? All'epoca infatti questi calcoli venivano fatti da una classe di lavoratori che si chiamavano i computers, cioè proprio no? In inglese computers, cioè quelli proprio che dei calcolatori umani, no? Della gente che computava, gente che computava, quindi dei calcolatori umani. E peraltro questi computers, questi calcolatori umani, erano il livello più basso della struttura sociale piramidale, che vedeva in cima i matematici erano, no, quelli che formulavano i problemi da risolvere, quindi sono all'apice di questa struttura sociale. Poi c'erano in seconda battuta gli algebristi, che dovevano scomporre i problemi matematici in dati semplici, operazioni di calcolo che poi dovevano essere appunto eseguite, e infine la classe dei calcolatori umani che ricevevano, no, queste operazioni di calcolo già predisposte dagli algebristi e li dovevano eseguire, quindi una sorta di operai cognitivi precarizzati che c'erano all'epoca. Precarizzati non è un termine casuale, infatti spesso questo genere di lavoro veniva svolto da studenti, da donne, e nel libro si riporta proprio letteralmente, no, dalle fonti storiche da cui viene tratto, da parrucchiere disoccupate, no? Quindi è evidentemente un lavoro questo diciamo appunto estremamente precario e appunto svolto da persone che vogliono arrotondare, no? E proprio questo è quello che vanno a colpire, no? Quindi, classico del capitalismo. E, appunto, Ada Lovelace, figlia di Lord Byron, insieme a Babbage lavora a questo. E appunto la ricordiamo sempre la ricordiamo sempre per essere appunto la prima programmatrice della storia, quindi siamo parecchio affezionati a lei, ad Ada Lovelace. E però insomma ultimo di questo suo lavoro con Babbage, che era stato commissionato dalla corona inglese, era quello di monitorare le prestazioni dei lavoratori e poi sostituirli con macchine. Naturalmente le macchine erano anche meno recalcitranti degli uomini ad effettuare lavori, si lamentano meno, queste sono le solite cose, no? Le solite cose che sappiamo. Il lavoro di Babbage, quindi, e di Lovelace ha dato inizio alla meccanizzazione del lavoro mentale algoritmico. E questa cosa è parecchio interessante, perché in genere si fanno partire le tecnologie di intelligenza artificiale, no, dal 1943. Perceptron sono insomma il primo progetto che diciamo si annovera tra le tecnologie di questo tipo. E invece abbiamo visto che sono perfettamente riconducibili a delle origini meccaniche, no, appunto di questa macchina analitica alimentata a vapore, tutta fatta di congegni meccanici per automatizzare il lavoro cognitivo e in ultima analisi per sorvegliare i lavoratori da parte del datore di lavoro. Quindi c'è una sorveglianza, un monitoraggio, misurare quello che fanno e poi ottimizzarlo e infine sostituire il lavoro. Quindi questa è proprio la catena, no, con cui si procede, quindi misurare, monitorare, ottimizzare e poi sostituire il lavoro. Quindi l'intelligenza artificiale imita il comportamento umano collettivo, non quello individuale dei singoli che svolgono attività singole, ma come abbiamo visto, no, vado ad automatizzare un po' la conoscenza di milioni di lavoratori in un'unica macchina, quindi chiaramente c'è un fattore di scala importante. Ciò non di meno, però, la macchina analitica di Babbage Lovelace e ChatGPT hanno la stessa radice originaria, lo stesso obiettivo, cioè automatizzare, meccanizzare, come dicevamo, quello che Marx nei Grundrisse chiamava il general intellect, quindi l'intelligenza collettiva, che poi nel Capitale avrebbe chiamato lavoratore collettivo, cioè una combinazione di competenza tecnologica, intelligenza collettiva, conoscenza sociale generale, che è prodotta dalle relazioni sociali che intercorrono tra i lavoratori. Con la macchina analitica di Babbage Lovelace si volevano sostituire appunto i computers, i calcolatori umani, con una macchina più efficiente, ma per farlo la prima cosa che si doveva fare era misurare ogni singola azione delle persone che dovevano essere sostituite. Quindi ogni azione compiuta durante il calcolo di questi logaritmi per il calcolo delle rotte doveva essere osservata, quindi appunto sorvegliata, per poterla poi meccanizzare. Così esattamente come ChatGPT sostituisce la generazione di linguaggio umano originale, ma prima di poterlo fare deve aver studiato, tra virgolette, milioni di sequenze verbali prodotti dall'intelligenza collettiva umana. Quindi ecco, questo è il general intellect marxiano. E dopo averlo fatto può imitare la struttura sintattica. Quindi ecco, sembrerebbe proprio il caso di parlare di sussunzione e di estrattivismo in qualche modo, no? Quindi la conoscenza che è incarnata nei calcolatori umani dell'epoca di Babbage e negli utenti attuali di internet, no? Che hanno prodotto testi, viene sussunta, cioè digerita da una macchina e senza alcuna compensazione, no? Quindi viene fatto per rendere più produttivo il lavoro, ma nulla viene dato all'origine di questa competenza, di questa conoscenza. Quindi il parallelo che viene fatto è davvero interessante. Potremmo dire così che con Pasquinelli, che in passato vennero estorte e privatizzate le terre comuni della campagna inglese, e questo poi diede vita alla costruzione delle prime fabbriche industriali, quindi le enclosures, e in qualche modo qui si fa qualcosa del genere, no? Vengono estorti e privatizzati, quindi estratti, no? Proprio in questo senso estrattismo, questo, diciamo, queste competenze, queste conoscenze umane, e unilateralmente, quindi c'è un'estrazione unilaterale e forzata della conoscenza collettiva, che poi è il presupposto per il capitalismo della sorveglianza, e viene completamente privatizzato, quindi viene prima derubato e poi privatizzato, esattamente come le terre comuni della campagna inglese, se vogliamo, no? E bene, allora facciamo un'altra pausa. Ascoltiamo Black Tail. Eccoci, allora questa era Josephine di Blacktail, tratta dall'album appena uscito Wide Awake on Beds of Golden Dreams. E noi invece ritorniamo in voce per l'ultima parte di Entropia Massima questa sera. E lo facciamo insomma andando un po' a trarre alcune conclusioni di tutto il ragionamento che abbiamo fin qui fatto sulla diciamo sulla continuità storica di questo tipo di tecnologie, delle tecnologie insomma digitali, no? Siamo partiti da addirittura da un prototipo di computer completamente meccanico alimentato a vapore che però in realtà in definitiva ed è considerato il padre dei calcolatori moderni, che in definitiva è molto simile a diciamo il motivo per cui è stato commissionato è molto simile a quello per cui si sta sviluppando ChatGPT. E in realtà ogni innovazione tecnologica, compresa quindi la IA, non emerge da un vuoto, dalla mente di qualche inventore, ma è sempre frutto di un processo collettivo, no? In cui tante forze sociali produttive si cristallizzano, cioè un processo di imitazione, di profilazione, di monitoraggio, di calcolo, di conoscenze, di competenze, di relazioni di produzione. Ecco, tutte le innovazioni sono insite negli attori sociali di ogni periodo storico e poi vengono trasformate da scienziati e da imprenditori lentamente in un artefatto tecnologico che però prima di tutto è un artefatto socio-tecnico. Ecco, questo, no, è quello che tenta di dire Pasquinelli a noi con lui, e cioè una tecnologia, un artefatto socio-tecnico è una tecnologia che racchiude dentro di sé delle conoscenze e delle competenze che appartengono ad attori sociali differenti. Questi attori sociali hanno fornito, o volontariamente o involontariamente, i dati e i materiali grezzi per la messa a punto di quella tecnologia, che poi appunto è stata, come si diceva, è stata espropriata. Quindi sì, parlando un po' ancora una volta di machine learning, è evidente che l'intelligenza artificiale rappresenta il culmine di un processo evolutivo che è iniziato con gli esperimenti di Babbage e Lovelace per quantificare il lavoro e per automatizzarlo, e i modelli statistici del machine learning così come lo conosciamo oggi non sono poi radicalmente differenti dal design delle macchine di calcolo dell'era industriale, sono anzi come viene spiegato nel libro di Pasquinelli piuttosto omologhe, sono costituite dallo stesso tipo di intelligenza analitica, quindi orientata al calcolo e alla profilazione di azioni e comportamenti collettivi. Il machine learning compie questi calcoli in maniera molto più complessa, perché naturalmente ci sono molti più parametri e una quantità gigantesca di dati, però il concetto è in realtà molto simile, quindi da qui appunto si parla di origine colonialista, estrattivista di queste tecnologie. L'occhio del padrone naturalmente si è notevolmente espanso rispetto ai primi tempi, rispetto al 700, all'800, è diventato sempre più invasivo, sempre più potente. E i costi di addestramento di modelli come ChatGPT sono elevatissimi, c'è la necessità di avere accesso a enormi quantità di dati, possedere un'infrastruttura per macinarli questi dati, quindi un'infrastruttura globale, mondiale di server, di data center, diciamo, no? Che devono ospitare questi dati e produrre i calcoli che occorrono per far funzionare il tutto. E questo ha prodotto l'attuale condizione di cui parliamo sempre in queste puntate, in cui poche aziende globali hanno monopolizzato il mercato tutto il mercato delle tecnologie digitali, in particolare quello dell'intelligenza artificiale, negli ultimi tempi. E il potere di queste aziende continua ad espandersi, si applica a contesti sempre più diversi, anche con testi che tradizionalmente non vengono sottoposti al calcolo, alla quantificazione. Immaginate la sanità, no? Più volte noi abbiamo riportato anche questo allarme sulla sanità in queste puntate. È naturalmente un ambito che può far guadagnare molto, e i privati stanno entrando, diciamo, nell'ambito a piene mani, aiutati naturalmente dagli apparati delle società capitaliste moderne in cui viviamo nostro malgrado, e quindi anche in questo ambito cominciano ad attuare processi di questo genere, quindi calcoli, quantificazioni su vasta scala. E quindi, diciamo così, parliamo di disoccupazione? Davvero ci sarà un periodo in cui nessuno avrà più lavoro? Più propriamente, sicuramente ci saranno dei transitori in cui le cose si dovranno risistemare, quindi sicuramente molti dei lavori, così come li conosciamo oggi, spariranno, e di conseguenza ciò creerà disoccupazione. Ma attenzione, perché questo è soltanto uno degli effetti e non il più interessante. L'obiettivo di queste tecnologie non è sostituire il lavoro umano, dopo averne studiato per due secoli, quindi partendo appunto dalla macchina analitica di Babbage a oggi, la logica intrinseca, il suo funzionamento, i processi cognitivi che sono alla base del lavoro umano, e questi sistemi di automazione del lavoro mentale puntano non ad automatizzare le azioni di un singolo lavoratore, ma ad automatizzare la gestione di migliaia di lavoratori, come dicevamo, no, all'inizio della puntata. Quindi vanno a incidere sul management. I lavoratori sono necessari per produrre i dati e per gestire la manutenzione di questa incredibile infrastruttura di calcolo, no, che sta alla base dell'IA, ma il lavoro che viene creato, quindi nuovi lavori creati, sono spesso dei lavori un po' come quelli dei computers, no? Appunto dei calcolatori umani dell'Ottocento, lavori che vengono fatti per arrotondare, quindi sono lavori estremamente precari e precarizzanti, ma il lavoro che viene creato è esattamente un lavoro di questo tipo, cioè un bullshit job, cioè un lavoro di merda, diciamo così, no? Più direttamente, come ad esempio, non so, quello dei moderatori di contenuti di Facebook, che sono costretti a guardare ore di materiale violento ogni giorno, oppure come quello dei corrieri di Deliveroo, che sono costretti a lavorare 12 ore al giorno, 7 giorni su 7, per mettere insieme uno stipendio decente, oppure il lavoro degli etichettatori dei dati che filtrano le parole necessarie per addestrare ChatGPT, e sono diciamo si offrono, vengono offerti come freelance, pagati a volte addirittura in Bitcoin, specialmente nei paesi del sud globale. Ecco, questi sono i nuovi lavori che stanno creando, quindi si crea in realtà ancora molte opportunità di lavoro, sempre più precario, sempre peggio pagato e sempre più di qualità bassissima. Ecco, che fare? Beh, qui diventa sempre la domanda più difficile, no? Che arriva in genere sempre alla fine delle nostre puntate, e quasi sempre non siamo in grado di dare delle risposte accettabili, però qualcosa proviamo comunque a dirlo, a ragionare, per fornire, insomma, elementi su cui ragionare. Progettare sistemi di IA pubblici? Potrebbe essere, però insomma, non basta dire questo, andiamo un po' più a fondo. Sistemi cooperativi, quindi ad una sfera, diciamo, pubblica più comunitaria. Sottoponiamo questi sistemi a dei regimi etici? Come li decidiamo? Ma poi in realtà qualsiasi tecnologia alternativa deve comunque essere inserita in un contesto di relazioni sociali che per forza deve essere diverso da quello attuale, cioè non siamo così ingenui da pensare veramente che si possa partire da una tecnologia gestita in modo etico per cambiare il mondo. È evidente che se le cose funzionano così, se le tecnologie si sono sviluppate in questo modo, è perché è proprio il sistema capitalista che questo diciamo prevede. Tanto è vero che l'intelligenza artificiale è al servizio di multinazionali, ma anche di stati, solo per rendere più efficienti i processi produttivi, non per aumentare il benessere generale degli abitanti della Terra. Quindi è chiaro che, insomma, non possiamo farci troppe illusioni. Naturalmente possiamo affermare, questo sì, lo affermiamo, anche se è poco, e cioè che qualsiasi tecnologia deve essere, diciamo, deve tenere cura, deve partire da dei bisogni collettivi, effettivi, reali, e partire, diciamo, dalle esigenze, no? Partire dal basso, dalle comunità, e non dovrebbe sottrarci la nostra intelligenza tramite l'automazione, la nostra capacità di azione tramite l'automazione, ma semmai dovrebbe consentirci di usare la nostra creatività per il bene collettivo, insomma, per il bene di tutti e tutte, no? Ecco, siamo lontani anni luce da questo, però, insomma, sì, come vi dicevo, è una frase abbastanza facile da dire, poi molto difficile da declinare in azioni concrete. C'è chi, come Pasquinelli, parla di emancipazione e decolonizzazione nell'adottare una mentalità tecnica differente, quindi cercare di emanciparsi, insomma, da queste logiche, quindi creare una sorta di controintelligenza collettiva che possa smontare pezzo per pezzo, fino ad abolire le relazioni sociali e di potere su cui si basa questo sistema sociotecnico. E un po' ci dice Bonelli, che ha recensito il libro di Pasquinelli, quello che avvenne negli anni 60 con la New Left americana, che veniva chiamata criticamente il complesso accademico militare industriale, no? Che stava dando luogo alla rivoluzione cibernetica, no? Così veniva chiamato negli anni 60 questo processo sociale, questo complesso, che poi si è espanso ancora di più, ok? C'è stato un movimento controculturale che è riuscito a deviare un po' la traiettoria di questo sviluppo, no? Quindi c'è stato un'era dei computer, un'età dell'oro, se vogliamo così, insomma, no? E quindi, appunto, partendo dagli anni 60, poi gli anni 70, 80, si è cercato quindi di appropriarsi di questa tecnologia per costruire delle nuove comunità di interesse. Ma poi quello che è successo è storia, cioè storia è una cosa che vediamo, che abbiamo vissuto, cioè queste stesse controculture si sono poi trasformate nello stesso brodo culturale che ha ridato una nuova vita al vecchio complesso militare industriale, e ha generato quindi le aziende tecnologiche globali di oggi. Quindi c'è speranza di abbattere, di ridimensionare questa complessa infrastruttura sociotecnica del capitalismo digitale? Sicuramente siamo qui per chiedercelo insieme. Vi lasciamo con un piccolo esempio di un piccolo progetto che diciamo si potrebbe, no, citare quando appunto arriva la domanda del che fare, ed è il progetto del Turkopticon, quindi viene dal Anopticon, no? E cioè il Panopticon, e cioè sostanzialmente che cosa succede? Che quando si parla di queste tecnologie ci si rifà spesso, no, alle distopie del XX secolo, del Grande Fratello, e quindi questa idea di sorveglianza centralizzata porta ad un modello, no, che è quello del carcere, poi, se vogliamo, no? Quello dove c'è un punto che consente la sorveglianza di tutti gli altri posti intorno a questo punto, quindi un panopticon, a cui si vuole invece opporre un anopticon, cioè facciamo al contrario, facciamo che siamo noi a sorvegliare te, capo, te sfruttatore, te no? Aguzzino. Ecco, il turcopticon è qualcosa che parte da questo e viene però declinato sulla sulla modalità lavorativa della macchina turca cosiddetta, no? Cioè i lavori vengono oggi decomposti in tanti task molto minuti, molto piccoli, che possono essere eseguiti appunto in modo del tutto estemporaneo da lavoratori totalmente precarizzati che prendono questi task, li portano a termine e guadagnano alcuni centesimi, insomma guadagnano una piccola somma in cambio di questi piccoli lavori, no? E Turcopticon quindi vorrebbe poter dire: mettiamoci noi a guardare questi signori che spezzettano il lavoro in questo modo e ce lo propinano. E con questo progetto quindi tutti quelli che fanno questi lavori, tutti i precari del mondo, soprattutto del sud del mondo, che si sono sottoposti a questi bullshit job, come dicevamo prima, questi lavori di merda, possono segnalare abusi, possono segnalare criticità che hanno visto in determinati datori di lavoro, e quindi si hanno creato una comunità di lavoratori che riporta, fa dei report di quello che ha vissuto in un tipo di lavoro di questo genere, e quindi in questo modo si riesce a fare una sorta di rating, no? Quindi adesso siamo noi che guardiamo voi che ci sfruttate e ci rifiutiamo di fare alcune cose se qualcuno ci consiglia di fare così. Quindi no, è un'auto-organizzazione dal basso, no? Ecco, sono piccoli tentativi che però magari non risolveranno nulla, però almeno danno modo di ci danno modo di riflettere e di pensarne anche altri. Ecco, la chiudiamo così. E va bene, e niente, mentre via Massima finisce qui anche per questo lunedì. Oggi, come vi dicevo, sono purtroppo rimasto solo soletto, quindi vi ho un po' ammorbato con la mia sola voce. Spero che almeno la musica vi sia piaciuta. Un saluto particolare a chi ci ha ascoltato privato o privata della propria libertà personale. Con Entropia Massima torniamo lunedì prossimo e vi lasciamo poi al resto delle trasmissioni di Radio Onda Rossa. Sigla.